Allora, ancora buongiorno a tutte e a tutti e da parte mia intanto ancora una volta un ringraziamento. Come già stato detto più volte, questo convegno è il risultato della stretta collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani e l'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura, è anche il risultato di un'amicizia tra Linda Bisello e la sottoscritta. E ci tengo innanzitutto a ringraziare Mario Botta per essere intervenuto e anche per aver aperto questo convegno che si svolge in un edificio da lui stesso progettato, ispirato al Teatro Anatomico, come avrete modo di vedere visitando la mostra menzionata da Marco Della Torre. Ringrazio di cuore il direttore dell'Accademia, Walter Angonese, Marco Della Torre, che è qui oggi con noi come coordinatore della direzione, il direttore dell'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura, Christoph Frank, Sonia Hildebrand, anche per la sua presenza e il suo intervento. Il convegno è il risultato della collaborazione, e dell'assistenza preziosa di una diciamo, equip molto consistente. Vorremmo alla fine del convegno ringraziare tutti uno a uno. Per il momento, diciamo, facciamo un ringraziamento collettivo per non rubare troppo tempo e sono dottorandi, student assistant che si stanno molto impegnando in queste e si impegneranno ancora in queste 2 giornate.
Esteemed colleagues, we are delighted to welcome everyone and thank you for joining us and attending the conference in the anatomy, in person or virtually as well. Our presentation is going to be held in Italian, but the slides in English are provided anyway to allow all the participants to follow smoothly. So we hope. Il convegno che oggi inauguriamo è parte vitale del progetto di ricerca La civiltà dell'anatomia, il genere delle anatomie letterarie nell'Italia del Seicento, sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero. Partendo dalla constatazione che ogni cultura ha dato luogo a una propria materializzazione storica dei rapporti tra scienze umane e medicina, la ricerca studia la relazione tra sapere medico e cultura umanistica nella prima età moderna, concentrandosi sull'impatto della rifondazione anatomica avviata da Andrea Vesalio sulla letteratura di quell'età nel suo intreccio con le arti visive e la codificazione della lingua. E qual è la domanda di ricerca che muove, da cui muove il progetto? La ricerca muove dall'assunto intanto che l'anatomia impronti lo stile di pensiero della prima età moderna nella pluralità delle sue discipline ed arti. La nozione di autopsia diventa non solo sinonimo di visione oculare, concetto che dal De Humani Corporis Fabrica di Visalio fino al cannocchiale di Galileo rappresenta un vettore della scienza sperimentale, ma più in generale l'anatomia trasmette agli altri saperi un'attitudine analitica, da ordine e metodo divisivo ricompositivo all'organizzazione del discorso. Configura lo spazio dell'interiorità, come provano le numerose anatomie dell'anima conservate nella nostra biblioteca anatomica, che sono testimoni della letteratura spirituale seicentesca, sinonimo talvolta dell'esame di coscienza degli esercizi spirituali ignaziani, o variante sinonimica, molto più spesso, soltanto di introspezione. Come ha ricordato Walter Ong nel suo saggio sul metodo di Pietro Ramo, la medicina tra 5 e 600 offre un modello spaziale per il pensiero e nella forma astratta delle cosiddette anatomie intellettuali rafforza la moda di intendere i trattati scientifici come corpi di conoscenze, corpi di sapere, bodies of knowledge per l'appunto. La medicina, quindi, offre da un lato modelli spaziali di pensiero, come vedremo, e può intendersi più generalmente come modello mentale. Se è vero che l'anatomia ricorre nell'immaginario culturale di 5-600 come uno dei suoi più radicati luoghi comuni, può anche essere intesa come metafora assoluta, è possibile, e questa è la domanda di ricerca, verificare questa tesi sul piano dei documenti letterari? Ricordo che il progetto è intitolato alle anatomie letterarie, questo genere che in Italia non era stato ancora, prima del progetto, considerato come un genere, una categoria coerente ed organica. Alla base della ricerca si pone infatti il reperimento di una serie di opere di area italiana intitolate e ispirate all'anatomia, che il progetto censisce in una raccolta organica di anatomie letterarie, un multiforme corpus testuale di cui qui potete vedere uno specimen codificato qui per la prima volta per il versante italiano come genere a sé. Le anatomie si estendono a più materie, come vedete, geografia, astronomia, grammatica, filosofia morale, e tutte sottendono una stessa prassi, la dissezione del corpo di un tema o la sua analisi sistematica. Il repertorio, corredato da un apparato critico, è pubblicato in open access tra le collezioni tematiche digitali del Museo Galileo di Firenze di Storia della Scienza, biblioteca anatomica che ci illustreranno gli amici e colleghi Stefano Casati e Adele Pocci. La biblioteca anatomica è quindi la vetrina e anche il campo attivo e sperimentale della nostra ricerca. E correlate alla domanda di ricerca centrale, ovvero quale riscontro possa dare il corpus testuale rispetto all'ipotesi, alla congettura di ricerca, correlate a questa domanda centrale sono altre due questioni, relative da un lato alla necessità di un rinnovato metodo per leggere questi testi. E con questi criteri si affronterà la principale domanda di ricerca. E, in secondo luogo, uno sguardo ai concreti contesti storici dove lo sguardo anatomico si è trasmesso alle scienze umane. Faccio qui riferimento alle accademie, a quel Faircorp studiato da Maria Pia Donato, trago qua il titolo di un suo saggio importante del 2015. Come si riflette questa compagine interdisciplinare nel gruppo di ricerca? L'impostazione interdisciplinare del progetto trova corrispondenza nella composizione del nostro gruppo, costituito su collaborazioni interne all'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, ma naturalmente, naturaliter, con Lisa, e viene anche arricchito questa interrelazione dal rapporto di istituzioni e studiosi esterni. Ho già menzionato il Museo Galileo di Firenze, ma anche l'Università degli Studi di Torino, che nel nostro gruppo è rappresentato dalla collega Raffaella Scarpa, che insegna storia della lingua e storia della lingua medica.
Dunque, l'interdisciplinarità come metodo di interpretazione della cosiddetta civiltà dell'anatomia. Abbiamo quindi voluto cominciare, dalla serie dei convegni che saranno organizzati nel corso del progetto, ponendo al centro della riflessione, e era necessario, quasi obbligato, cominciare dal teatro dell'architettura, che appunto si ispira ai teatri anatomici, ponendo al centro della riflessione i molteplici modi in cui si rivela nel corso della prima età moderna l'intersezione tra architettura e anatomia, che si esprime nella stessa duplice lettura che richiama il termine dimostrare l'anatomia, quello dimostrativo in senso proprio e quello espositivo del mostrare il corpo. D'altra parte, l'intersezione tra anatomia e spazio si esprime anche, tra 5 e 600, come è noto, in due figure cardine ricorrenti, la fabbrica, pensiamo al titolo del testo di Vesalio, concepita come struttura imperniata sul corpo edificio, secondo la similitudine vitruviana, e il teatro come luogo performativo di pratica e spettacolarizzazione della dissezione. È fin troppo ovvio richiamare in questa sede la riflessione grafica e teorica che accompagna nella cultura architettonica del primo Rinascimento l'idea della definizione degli ordini e delle loro parti sulle parti e le misure del corpo umano. Le parti del corpo definiscono il corpo dell'edificio. Meno ovvio forse ricordare, come vedremo anche più avanti, che questo principio è richiamato anche nei testi di anatomia nel corso del 5 e 600. Ricordo ad esempio l'Historia anatomica di Andrea de Lorraine che scrive, cito dall'edizione francese del 1610, che la simmetria e le proporzioni del corpo umano lo rendono esemplare per gli architetti che sull'uomo e le regole di Policleto misurano le proporzioni dei templi, delle case, eccetera. Questo topos, a distanza di quasi un secolo, è ripreso nell'orazione di Jacopo Grandi, tenutasi nel 1671 in occasione dell'inaugurazione del Teatro Anatomico di Venezia, di cui ci parlerà Cinzia Klessinek. È importante sottolineare che qui il topos trova la sua attuazione, la sua dimostrazione, potremmo dire, visiva, nel luogo stesso in cui si svolgerà la pratica dissettoria, in cui si svolge in quel momento il discorso, vale a dire il teatro. A partire dall'architettura menzionata per prima, qui l'anatomia si configura come scienza modellizzante di tutto l'edificio del sapere e la dimostrazione letteralmente diventa mostra anche nella reiterazione del termine mostrerei con il quale Grandi esprime il principio della superiorità dell'atto della visione a fondamento della conoscenza. L'architettura, cito, che apprese la simmetria dei suoi cinque ordini dagli ossi, precede l'astronomia, la musica e tante altre arti e scienze. L'orazione di Grandi ci riporta appunto allo spazio, ove la dissezione anatomica trova la sua dimostrazione ed esposizione. Gli studi degli ultimi anni, e mi riferisco in particolare a quelli di Cinzia Klessinek, che ringraziamo di cuore di aver raccolto il nostro invito, ma anche gli studi per esempio di Raffaele Mandressì, hanno evidenziato come l'evoluzione stessa di questa tipologia vada messa in relazione con la dimensione performativa, per così dire, dell'anatomia pubblica, che si configura come un momento di vera e propria messa in scena del corpo, ove lo spazio è attivato dalla presenza degli spettatori, partecipi della spettacolarizzazione della verità del corpo dell'altro. Se quindi l'ambivalenza dei teatri anatomici si rivela nella sua tangenza tipologica con i teatri, in senso stretto, costruiti nella prima età moderna, è stato per esempio da Chiara Mascardi di recente notato come la scena fissa del Teatro Olimpico di Vicenza sia ripresa nella scena fissa del Teatro Anatomico dell'Arcigimnasio di Bologna, e lo stesso Raffaele Mandressì ha accostato il Teatro Anatomico di Padova con il Teatro Olimpico di Vicenza, piste ulteriori di ricerca sono suggerite dalla messa a confronto, ancora una volta in una ottica interdisciplinare, di testi, trattati architettonici e trattati anatomici, ed elementi, ordini e figure dell'architettura nella prima età moderna. Dal testo all'architettura, dall'architettura che diventa testo nel senso proprio del termine. Così, se nel frontespizio dell'Historia anatomica di De Lorraine già citato i due telamoni spellati anatomici che sorreggono l'architrave dell'antiporta riprendono un topos editoriale della trattatistica d'arte e d'architettura del Rinascimento, si pensi, per citarne solo uno, al Trattato di Serlio, i celebri spellati che Ercole Lelli realizza nel 1734 e che verranno accolti, cito dalle fonti dell'epoca, con il plauso del pubblico per il Teatro Anatomico dell'Arcigimnasio di Bologna, riprendendo l'idea delle cariatidi spellate del frontespizio di De Lorraine, fanno di quel settore del Teatro di Bologna propriamente un testo di anatomia in 3D. Dunque, dal Trattato di Architettura al Trattato Anatomico e dal Trattato anatomico all'architettura anatomica, non a caso qui associata alla cattedra del lettore, luogo dove il testo è esposto a memoria e non letto, dunque dimostrato contestualmente alla dissezione del corpo. A proposito di pubblici e spettatori, piste di ricerca possono essere suggerite dalla progressiva metamorfosi dei teatri anatomici nel corso della prima età moderna, da luoghi della spettacolarizzazione del corpo, della sua esposizione, a luoghi di visita, entrando a pieno titolo, come nel caso di quello di Leida, nelle guide di viaggio per l'amatore. Questo tema lo sottolineo anche perché consente un'ulteriore sinergia tra il progetto diretto da Linda Bisello e il progetto da me diretto, che ha preso avvio a febbraio presso l'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura, dedicato proprio ai pubblici dei musei e degli spazi pubblici nel corso del 7-800. Le due stampe pubblicate rispettivamente nel 1610 e nel 1712 del Teatro di Leida testimoniano indubitabilmente l'evoluzione di uno spazio, ma anche l'evoluzione di uno sguardo sullo spazio e delle pratiche di fruizione e dunque di display dello stesso nel corso del Settecento. Si configura qui già un passaggio dal teatro alla Wunderkammer anatomica, dalla Wunderkammer anatomica al museo anatomico. Nel primo caso, la vera anatomia è sottoposta alla visita anche di curiosi accompagnati dal Cicerone. Nel secondo caso, il corpo vero è sostituito dal corpo finto messo in scena. Corpi impagliati e animali pendono dal soffitto, suscitando l'ammirazione dei visitatori. Si tratta di quella che Raffaele Mandressì, tra gli altri, ha definito l'oggettivizzazione del corpo, che emerge con chiarezza nella lunga durata, su cui intende anche soffermarsi, soprattutto la seconda parte della giornata di oggi, delle forme di rappresentazione dell'anatomia in campo artistico e non solo. Se l'immagine celebre dell'Accademia dei Pittori di Alberti, databile all'inizio del XVII secolo, rimanda a un'idea, certamente non a una pratica, in cui l'anatomia è posta a fondamento della formazione degli artisti, anche come immagine esemplare dello studio diretto dal vero e della natura, le rappresentazioni messe a punto nel corso del Seicento dell'anatomia tematizzano da un lato una progressiva attivazione di distanziamento dal corpo vero, come testimoniato dalle composizioni anatomiche pubblicate nel Thesaurus Anatomicus di Ruysch, ove i frammenti umani sono ricomposti e trasmutati in un oggetto da esposizione, con tanto di supporto che ne rivela la sua natura di cosa. Un'idea ancora resistente in età illuministica, come dimostrato dalle incisioni a grandezza naturale e di intento didattico studiate di recente da Monique Cornell in occasione della grande mostra che si è tenuta al Getty di Los Angeles, siamo grate molto della sua presenza, che Antonio Cattani realizza nel 1781, riprendendo le cariatidi spellate di Lelli. In questo modo le cariatidi mediano la rappresentazione vera dell'anatomia, l'oggetto media la rappresentazione vera dell'anatomia. Dall'altra, cere anatomiche e trattati pubblicati nel corso del XVIII secolo fanno leva sulla ricerca di una verità mimetica della riproduzione, il più possibile sostitutiva del contatto diretto con il corpo, e che fa del trattato e del museo i nuovi luoghi della conoscenza visiva del corpo. E in quest'ambito lo studio, forse che va approfondito, di singole personalità coinvolte, rivela tangenze con il dibattito coevo intorno al ruolo della riproduzione e contraffazione artistica. È il caso dell'artista scozzese Robert Strange, ad esempio, artista, copista, professionista, specializzatosi contestualmente sul mercato artistico della copia pittorica, specie della pittura veneta, per tradizione la pittura della vera carne, del colore vivente e della natura. D'altra parte, se come si legge nella trattatistica coeva, l'architettura prende dall'anatomia i suoi ordini, anatomia e architettura sembrano incontrarsi anche nelle forme di rappresentazione. Restituire sul piano bidimensionale la tridimensionalità dello spazio, e il corpo ha rappresentato una sfida per architetti ed artisti fin dal Rinascimento. Andrea Palladio, nei quattro libri dell'architettura, rappresenta in sequenza pianta, facciata e sezione dei suoi edifici, in modo analogo alla rappresentazione delle anatomie umane da parte degli artisti del Rinascimento. È il proliferare nel Seicento di illustrazioni anatomiche dinamiche che consentono di sfogliare letteralmente il corpo, rimandano all'idea di un percorso dentro uno spazio, un penetrare all'interno dell'edificio del corpo, dalla facciata, la pelle, alla sua struttura, le ossa. D'altra parte, in un testo come quello di Barralis, di cui ci parlerà in Maiaccarino più approfonditamente domani, il dispositivo di rappresentazione messo a punto da Palladio è significativamente applicato alla contestuale rappresentazione della sezione o dissezione, se si voglia dire, della cappella della Sacra Sindone e della visione dall'altro, in pianta, verrebbe da dire, del corpo anatomizzato della Sindone. Qui peraltro si apre un altro tema, architettura e anatomia sono interpretate, vanno interpretate anche sul piano metaforico.
Il piano metaforico, dunque, ma quali forme assume e come si tematizza il traslato anatomico a partire dalla prima età moderna? E vedremo come questo modello, questo paradigma, avrà una sua tenuta nel corso del Novecento in un ambiente sensibile come quello della critica letteraria, come mostrerò più avanti. L'anatomia vale innanzitutto come dispositivo euristico, come si può dedurre da quanto abbiamo detto finora, ma nello stesso tempo può essere intesa come mito culturale, secondo quanto glossa Antonello Vergata introducendo la traduzione italiana di un testo importante di Rousseau come La medicina e le muse, dove si ricorda che l'anatomia può essere intesa proprio come un mito culturale che ingloba la stessa teoria medica. E su questa falsariga lo stesso Andrea Carlino, fin da uno studio del 1993, intende l'anatomia all'insegna di un imperativo metaforico, così lo definisce, che sottolinea la necessità che avrebbero le rappresentazioni anatomiche, soprattutto iconografiche, nella prima età moderna, di inscrivere le rappresentazioni del corpo umano in un immaginario culturale più vasto. E infine, anatomia intesa come genere letterario, le anatomie letterarie, che sono la posta in gioco del nostro progetto di ricerca. Concentrandoci sul senso figurale dell'anatomia, potremmo affermare che architettura e anatomia risultino modelli intrecciati a partire dal motivo filosofico-morale della trasparenza e della visibilità del cuore, di cui vedete qua alcuni esempi nella forma della finestra aperta sul cuore, in questo arco trionfale di fino 500, e poi in uno degli emblemi del repertorio di Ottavio Scarlattini, il cuore appeso al collo con la subscrizio Intus et extra idem. Il mito di fondazione delle anatomie letterarie trova fin dalle sue radici l'architettura, e in particolare nel terzo libro del De Architectura. E la novità nel De Architectura di Vitruvio consiste nell'attribuzione per la prima volta a Socrate del dispositivo di sincerità della finestra aperta sul cuore. Novità, Vitruvio è il primo, come mostra Mario Andrea Origoni in uno studio del 1974, è il primo ad attribuire a Socrate questo inventum, questa trovata, rispetto a tradizioni esegetiche concorrenti che l'attribuivano, come in Esopo, ad esempio a Momo. Vitruvio quindi sostiene che Socrate, raccomandando l'apertura di questa fenditura, di questa finestra sul cuore, allo stesso modo si si insiste e si sottolinea l'aspetto filosofico, il significato filosofico, che si presta a significare la sincerità e la trasparenza da un lato, ma d'altro canto questa finestra si può anche intendere come figura della compagine corporea e quindi come figura dell'anatomia, in una sorta di moto di appropriazione, e come vedremo da parte degli umanisti del Seicento, da parte della medicina. Nel Seicento Socrate interpreta in senso anatomico l'oracolo di Delfi, il conosce te stesso, il nosce te ipsum, ideando questo dispositivo di verità della finestra aperta sul cuore. E quindi va intesa come modello, idea, la finestra di Epifania della verità, come una conoscenza pura e immediata dell'interiorità, spoglia di ogni apparenza e di ogni rivestimento esteriore. In questo caso è l'architettura a dare forma all'anatomia e a essere figura di verità dell'interno. E reciprocamente, a chiasmo, come vedremo in grandi, l'anatomia diventa spettacolo del corpo esposto, così si pone alla base del teatro anatomico inteso come edificio. Come ricorda Jacopo Grandi, che appunto faccio presente essere egli stesso anatomista, assistente settore di Cecilio Fuoli, Grandi sostiene che la finestra consente di vedere la verità dell'interno e nello stesso tempo si presta a significare una conoscenza riflessiva, la sui cognizio, in una trasposizione però dalla filosofia alla medicina, perché il filosofo del nosce te ipsum preferisce, in modo stupefacente, con una specie di torsione barocca, preferisce la cognizione della nostra fabbrica interna. Scrive Grandi, concepì quel gran filosofo, ovvero Socrate, nella sua mente, un teatro da mirarvi dentro in compendio, i miracoli della natura e i più degni spettacoli dell'universo, fondava il suo perfettissimo disegno su una finestra, la quale desiderava egli che fosse nel petto dell'uomo. Quindi in un'ingegnosa concettista condensazione di topoi, in Grandi anatomia e architettura convergono e si sovrappongono nella figura di Socrate come mente architetta, non a caso, che a sua volta già si somma alla figura di Democrito, lo stesso alter ego di Burton nell'Anatomy of Melancholy. Socrate, infatti, più che filosofo speculativo, compare come anatomista, come Democrito che, fin dall'epistola ad Amageto dello pseudo Ippocrate, apre i corpi dei viventi per cercarvi la causa della follia. Quando Socrate desiderò che gli uomini aperto avessero il petto, disegnò il teatro anatomico, bramò non tanto che si potessero vedere i cupi pensieri del cuore, quanto gli organi del corpo, e come sapientissimo che egli era, a tutte le notizie quaggiù desiderabili, preferì la cognizione della nostra fabbrica interna. E Socrate, compiendo un passaggio in più, nello stesso tempo, pone le basi per la creazione del teatro anatomico, stavolta inteso propriamente come edificio che si fonda sul corpo umano. E del resto, come ricorda Victor Stoichita, in un saggio uscito nel 2019, De corps, anatomie, défense, fantasma, Stoichita ricorda che l'abitudine a fondere anatomia e autoscopia è presente nelle illustrazioni anatomiche ancor prima di Vesalio, ad esempio in Berengario da Carpi, nel suo commentario a Mondino degli Uzzi, come vedremo nell'ultima slide. Scrive Stoichita, l'autoscopie est sans doute une façon très moderne de thématiser la connaissance engendrée par la dissection en tant qu'autoconnaissance. E per testimoniare la diffusione del topos, che vede intrecciate anatomia e architettura, l'intercambiabilità dei due modelli, può valere la raccolta di simboli pastorali di Carlo Labbia, vescovo della Controriforma, in cui il corpo umano viene inteso come edificio in un parallelismo protratto tra le parti di un palazzo e quelle del corpo umano. Ad esempio la pelle risulta come perfettissima intonacatura, le cantine sono le vene e le viscere sono le conserve dell'edificio. E d'altra parte, in termini ancora più specifici, in un altro dei suoi simboli, sarà il cuore, ogni parte anatomica del cuore è paragonata a un'immagine architettonica. Ma il vero e proprio turning point nella storia dell'anatomia tra la concezione traslata della visione interiore e quella materiale è quando la filosofia naturale amplia la sua investigazione rivolgendola alla vita della mente, nel senso che aggancia le facoltà dell'anima alla materia cerebrale, come ha illustrato in un saggio del 2015 Soul Machine George Macari, ovvero quando l'attività mentale viene studiata come processo fisiologico, con meccanicismo. In particolare Macari si sofferma sulla figura di Thomas Willis, sulla sua anatomia del cervello di metà 600. Come si tematizza lo stesso traslato anatomico nell'età contemporanea? Daremo qualche saggio di questa migrazione del modello. Intanto, per quanto riguarda il 600, è vero, come ha ricordato George Steiner in Dopo Babele, che le continue ramificazioni del sapere nel 600 portarono a una ricerca di tassonomie universali, quindi si istituisce quest'asse tra anatomia e tassonomia, disposizione ordinata. Il bisogno, connaturato al 600, di un vocabolario e di una grammatica comprensivi e chiaramente articolati per tutta la scienza. E vedremo che questa similitudine si ricorrerà in un saggio fondamentale di Nart Frey, L'anatomia della critica del 57. Ma la persistenza del topos o della metafora assoluta viene considerata nel breve exposé di oggi irradiarsi in due ambiti. Uno appunto è quello della critica letteraria e il secondo in una branca delle medical humanities che fa capo a una sua, appunto, una sua sezione, quella che riguarda i rapporti tra letteratura e medicina e, come vedremo più nello specifico, nella figura del physician writer, del medico scrittore. Intanto, per quanto riguarda i precedenti di Frey, in Italia, nella tradizione critica italiana, nei primi del Novecento, è un motivo ricorsivo, diventa quasi un luogo comune, l'associazione in modo deteriore l'esercizio della critica letteraria, molto presa di mira durante il ventennio fascista, associare la critica letteraria all'immagine scarnificante e devitalizzante dell'anatomia, per cui un certo approccio, un approccio storico-filologico, come anche l'approccio crociano, Croce, come sappiamo, è fatto segno di aspre critiche a motivo del suo non allineamento al regime e in virtù di questo spesso il suo metodo di lettura dei testi è definito come un metodo di lettura, e cito qua da Vittorio Chan, che sembra compiacere di disossare e smidollare e disarticolare, fare a pezzi e svuotare i testi. Quindi questo senso deteriore che si afferma nella tradizione della critica letteraria italiana ai primi del Novecento viene invece sovvertita e in qualche modo col ripristino, col restauro di un suo valore positivo proprio dal testo paradigmatico di Frey, L'anatomia della critica. Si recupera qua un connotato positivo che si rifà non a caso proprio all'idea di anatomia della critica, come sistematico e minuzioso sforzo di seriazione, organizzazione per generi. L'anatomia della critica è quindi un dispositivo che archivia simboli e topiche letterarie. Per tornare alla tradizione italiana, un'altra testimonianza fondamentale per gli studi della letteratura barocca in Italia è quello di Ezio Raimondi, uno dei più grandi italianisti del secolo passato, in cui l'anatomia è stavolta associata alla frammentazione, al segmento, ma anche all'idea di una ricreazione mimetica, di un'evocazione realistica di quegli scenari storici e letterari. Raimondi parla infatti di una sensazione quasi acre di cose vive, legate ai suoi censimenti, alle sue anatomie secentesche. Ma per venire alla persistenza di questa figuralità anatomica, come dicevo, nel filone di studi che si incentra sul binomio di letteratura e medicina, qua vedete una miscellanea a cura di Andrea Carlino e Alexandre Wenger, per tornare invece alla figuralità anatomica, dicevo, in questo ambito, proprio sul punto della peculiarità del medico scrittore, Anne Hudson-Jones, in un altro testo importante su The Body of the Text, scrive che alcuni medici abbiano un accesso privilegiato alle cose, un accesso privilegiato all'umano che sarebbe precluso al resto dei viventi. Ipotizzando e postulando un certo potere di veggenza da parte dei medici, non soltanto nel corpo, ma nell'umano a parte intera. Appoggiandosi Anne Hudson a questo brano della autobiografia di William Carlos Williams, medico scrittore. My medicine was the thing which gained me entrance to these secret gardens of the self. It lay there, another world in the self. I was permitted by my medical badge to follow the poor, defeated body into those gulfs and grottes. L'esperienza dei medici, entrando nei corpi e nelle menti, danno accesso a una visione interna, sostanzialista. Come Democrito cercava nei corpi la sede della follia e della malinconia guardandovi dentro, al momento di individuare il primum del medico scrittore si ricorre, ancora una volta si torna, al mito di Democrito, archeanatomista, che ha accesso ai secret gardens of the self.
Molto brevemente abbiamo voluto verificare la lunga durata del paradigma anatomico, sempre pensando alla prospettiva interdisciplinare del progetto, anche nell'ambito dell'architettura e delle arti contemporanee. Siamo partiti da un esperimento con un seminario dottorale che abbiamo condotto l'anno scorso, semplicemente provando a rintracciare la parola anatomia in una biblioteca di architettura, la biblioteca di Mendrisio, diretta da Angela Windels. La verifica ha dato risultati interessanti e in alcuni casi inaspettati, consentendo di comprovare la tenuta del paradigma nella teoria del progetto architettonico. In un certo senso qui parlano i titoli e anche le sinossi che accompagnano questi testi. Nel caso per esempio del libro di André Tavares, il termine della dissezione è associato ai testi di architettura, nel caso del libro di Ghiberti è associato proprio al progetto. D'altra parte il tema trova anche un terreno particolarmente fertile di verifica proprio nella messa alla prova dello spazio espositivo, dello spazio performativo contemporaneo, come ci dirà anche Maddalena Giovannelli e ci diranno Maddalena Giovannelli e Marta Spanavello nella ultima parte della giornata di oggi. Può essere intesa quasi come una contemporanea fabbrica dei corpi, la Fondazione Prada di Milano, per citare un caso anche geograficamente vicino a noi, secondo il progetto di Rem Koolhaas, che fin dalla mostra inaugurale ha messo al centro della propria riflessione il corpo partendo dal corpo seriale dell'antico, passando per il progetto di Virgilio Sieni, intitolato L'Atlante del Gesto, che definisce, secondo il coreografo, un paesaggio dei gesti, e infine con la mostra attualmente in corso, dedicata alle cere anatomiche della specola, rilette, potremmo dire reinventate e anche in un certo senso come dire, attualizzate dalla regia di David Cronenberg. Lo sguardo del regista che in un qualche modo scompone e ricompone le cere anatomiche della specola, richiamano d'altra parte una lettura che ancora una volta ci porta alle congiunture tra arti e anatomie. Il testo di Lassek, anatomista del 1958, fa leva proprio sul tema dello sguardo dell'interiorità dell'altro per investigare il proprio sé.
La percezione di sé, stando a Lassek, non si consegue quindi chiudendo gli occhi, ma guardando all'alterità. Così, ricorda anche Giorgio Manganelli, in un suo saggio intitolato L'archivio del corpo e raccolto in Salon, per cui, ripensando agli anatomisti del teatro di Padova di fine Cinquecento, gli anatomisti di Padova guardavano dentro il corpo spalancato se stessi e temerariamente si riconoscevano. Possiamo, in clausola del nostro intervento, porre questa fotografia di fine Ottocento che appartiene agli archivi Alinari di Firenze. In questa immagine i due riguardanti, di cui uno non è tanto un anatomista, ma un inserviente, un semplice inserviente dell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, i due riguardanti ricapitolano nell'asse visivo due funzioni chiave dell'anatomia: l'osservazione del reperto e la meditazione sulla vita e sulla morte, che da entrambe le parti rimangono nella loro reciproca lontananza e alterità cosa arcana e stupenda, come scrive Leopardi nell'operetta morale che mette in scena non a caso l'anatomista Federico Roisch.